Laser.
Quattro anni fa, il primo atto dell'invasione russa dell'Ucraina. Tutto è iniziato prima dell'alba, di un giorno come questo, un giorno freddo di febbraio. Ora, molti potrebbero dire che tutto è iniziato in realtà molto prima di quel giorno e non avrebbero nemmeno torto. C'è chi fissa la data all'aprile del 2014, quando i separatisti filorussi occupano manu militari le amministrazioni di Donetsk e Luhansk, e le truppe di Mosca, allora erano gli omini verdi, prendono il controllo della Crimea. C'è chi addirittura pensa che tutto sia iniziato già il 1° dicembre del 91, giorno in cui nasce lo Stato ucraino, e di guerra ibrida ancora non si parla. Di certo c'è che prima dell'alba del 24 febbraio 2022 gli aerei di Mosca bombardano per la prima volta i dintorni e la stessa capitale dell'Ucraina, che i cacciabombardieri in volo sono stati il preludio delle truppe corazzate che sembravano pronte a travolgere le difese di Kiev. In poche ore emerge la portata e l'estensione di quella che Putin chiama operazione speciale, truppe motorizzate e blindate che avanzano su centinaia di chilometri di fronte accompagnate da elicotteri da combattimento. Lo fanno da sud, da est e da nord, puntando direttamente alle grandi città. A Kiev, ovviamente, in quanto capitale e testa del nemico, ma anche a Odessa, dove ci provano i corpi da sbarco, e naturalmente Kharkiv, la capitale dell'est, la capitale industriale del paese, che dista dalla frontiera della Federazione Russa quanto Milano dal Ticino, anzi meno. Mi hanno portato in questi giorni fuori città, verso Derhaci. È appena oltre la periferia, infiniti campi di cereali ora coperti di neve. Oltre ci sono solo i campi minati e le fortificazioni inaccessibili. Ancora avanti, al posto del Ticino, se ripensiamo a Milano, c'è appunto la Federazione Russa. Kharkiv in quelle ore del 22 sembra non avere speranze. È stato il tempo dello sgomento e della fuga. La città con i suoi 2 milioni di abitanti è sconvolta dall'invasione. Kharkiv è più vicina a Mosca di quanto non lo sia da Leopoli e dall'occidente ucraino e dal confine polacco e dunque dalla NATO. In città si parla in gran parte russo. A quel tempo lo fa anche il sindaco appena insediato dopo la scomparsa del suo predecessore. E infatti molti diffidano di lui e della sua fedeltà all'Ucraina. Avranno poi modo di ricredersi.
Стає таке поняття, як особливий харківський дух. Ми тримаємось, тому що любимо своє місто, і Ковзанка це теж свідчить о цьому.
Oggi, 4 anni dopo, il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, è uno dei simboli più alti della resistenza. Guida una città che è tornata ad avere oltre 1 milione di abitanti, 300.000 dei quali sono però sfollati dell'est, delle regioni orientali occupate o minacciate dall'esercito della federazione. È orgoglioso del fatto che tanti siano tornati, perché le condizioni vengono progressivamente ripristinate, nonostante tutto.
Allora, intanto, signor sindaco, grazie del suo tempo. Parto subito da quello che abbiamo visto ieri, che non lontano dallo stadio, una pista di pattinaggio. Devo dire che mi ha molto colpito, mi ha fatto riflettere e le chiedo che cosa significa quella pista di pattinaggio.
No, io vedo che c'è, знаєте, те, що дає гарні емоції харків'янам.
Incontro il sindaco in una sala bunker dopo avere percorso un labirinto di corridoi. Classe 1967, nato e cresciuto in città, ex ingegnere, uomo d'affari, persino arbitro di Serie A negli anni 90. Ha gli occhi chiari, resi però più scuri dai capelli bianco candido. Figlio della città, di madrelingua russa, è passato all'ucraino solo durante la guerra. Gli racconto che Anna e Oksana, colleghe, amiche, preziose fixer, mi hanno portato a vedere la sua ultima opera, una pista di pattinaggio all'aperto che nella città del gelo e della neve è la prima patinoire aperta e gratuita da tanti anni a questa parte. La maschera severa del sindaco si scioglie in un sorriso soddisfatto. Il mio compito, racconta, è anche quello. Come sindaco devo dare emozioni positive ai cittadini di Kharkiv in tempo di guerra. La pista di pattinaggio è una cosa che la gente voleva tanto, è per tutti ed è gratuita. È Svago, dove da 4 anni lo svago è stato praticamente impossibile. Abbiamo avuto tante richieste, racconta, abbiamo dovuto trovare le risorse, trovare soprattutto un posto sicuro per fare la pista vicino ad un grande rifugio. L'abbiamo studiata a lungo e trovato il luogo sicuro, l'abbiamo aperta. È importante per lo stato emotivo della città. Sicuramente, per come l'ho vista, è un successo. Per me è stato commovente osservare la lunga coda di ragazzi e bambini con i genitori che attendevano il loro turno. Una prova, direi, plastica della volontà di resistenza. E allora, sindaco, dove la trovano questa forza? 4 anni di guerra, i palazzi distrutti, le vittime, civili e militari, la paura costante. Cosa spinge una città a resistere, a ritornare magari dopo averla lasciata? Noi kharkiviani, spiega, abbiamo una concezione molto particolare della nostra città. Direi che lo spirito dei kharkiviani è particolare. Siamo resilienti e la nuova pista di pattinaggio è solo un esempio di tutto questo. Questa città è la nostra casa, è la nostra vita, è quella dei nostri figli, amici e parenti. È la nostra infanzia e anche la nostra memoria. Certo, la tentazione di andare via, di allontanarsi ci può essere, ma non si cambia l'amore per la propria casa. Un altro aspetto, prosegue, nella fede. Siamo gente che ha fede nella pace, nell'idea che la pace, una volta riconquistata, potrà offrire ai nostri figli una vita dignitosa. Fino a quando abbiamo la possibilità di crederci, dobbiamo continuare a farlo. Dobbiamo credere che si può tornare a vivere senza sirene, senza esplosioni. Essere resilienti alla fine è una nostra scelta. Certo, dice, non abbiamo una palla di vetro per il futuro, negli occhiali rosa degli illusi per il presente. È difficile vivere questa realtà, la stanchezza si fa sentire. Ci colpiscono continuamente, gli allarmi suonano continuamente. Ci sono palazzi colpiti e distrutti a vista d'occhio, c'è la nostra infrastruttura energetica colpita e distrutta a vista d'occhio, mentre letteralmente qui si gela. Però, sottolinea il sindaco, Kharkiv ha imparato e non solo a sopravvivere, ma a vivere anche in questi tempi bui. Questo non significa affatto abituarsi alla guerra, significa creare le condizioni per viverci. Se le persone dovessero smettere di credere nel futuro, allora se ne andrebbero e resterebbe solo il territorio, lo spazio vuoto, ma non ci sarebbe più la città. Girando dunque per la città di Kharkiv in questi giorni, ho avuto modo di misurare cosa significa questo adattamento. Per vivere in maniera dignitosa bisogna lavorare, le famiglie hanno bisogno di mandare i figli a scuola, le scuole sono state chiuse per droni dopo i primi attacchi diretti del 22. Da allora però sono nate anche quelle che all'inizio erano solo le metro school, le scuole sotterranee aperte nella grande rete della metropolitana cittadina. Per i 60.000 studenti delle primarie registrati oggi qui in città e dunque per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, nel 2024 c'erano 800 di questi posti sicuri. Io ne ho visitate alcune, ho condiviso l'orgoglio dei professori, degli addetti scolastici, ho osservato con occhi nuovi il piacere dei genitori per le chiacchiere tra di loro, che se il luogo è protetto come si deve, circondano anche qui la vita scolastica ritrovata. All'interno ho visto e sentito la gioia rumorosa dei bambini, 800 posti per 60.000, un numero irrisorio rispetto ai bisogni nel 2024. Oggi le grandi scuole sicure sono almeno 8 in città, operano su turni, permettono a 20.000 bambini e ragazzi di frequentare e soprattutto di frequentarsi. Purtroppo sono dunque e comunque 40.000 quelli costretti a studiare solo online, prigionieri di un'infinita pandemia.
Siamo, speriamo, al termine di un inverno durissimo. Perché Kharkiv ha retto questa situazione meglio di altre grandi città ucraine? Si parla del modello Kharkiv.
Vivere e sopravvivere all'inverno più duro da molti anni, dove le temperature estreme sono quasi riuscite a spezzare la resistenza di tanti, facendo quello che le armi russe non sono mai riuscite a fare. Sopravvivere al gelo, in termini personali e infrastrutturali, prosegue il sindaco, è stata la questione centrale di questo durissimo inverno ed ha anche segnato i rapporti tra i sindaci. A Kiev, il sindaco Vitali Klitschko, l'ex campione di pugilato in carica dal 2014, è stato messo sotto accusa per i lunghi blackout e spesso è stata proprio Kharkiv, pure più fredda e più vicina ai russi, ad essere usata come pietra di paragone. Il sindaco vuole evitare le polemiche, dice che non è il caso di fare paragoni tra le città, che le circostanze sono diverse in ogni luogo. Poi però sottolinea come il progetto della sua amministrazione da tempo preveda la creazione delle isole energetiche diffuse. Sicuramente dunque meno concentrate, meno facili da colpire. Le grandi centrali fabbriche, e anche Kharkiv non ha fatto eccezione, sono state un facile bersaglio dei missili russi. Il lavoro di adeguamento alle circostanze di guerra, fatto con le scuole, è stato dunque ripreso anche per il sistema energetico. Il sindaco naturalmente esclude maggiori dettagli, ma il concetto è chiaro. Bisogna ridurre in tutti i modi la possibilità che gli attacchi russi, dotati come sono di armi potentissime e distruttive, possano abbattere con pochi colpi ben piazzati la capacità complessiva di produzione energetica. Bisogna dunque nascondere, bisogna dunque distribuire e realizzare le isole energetiche, moltiplicandole nel territorio.
Будувати і так званий енергоострів і робити диференціацію сьогодні системи енергозаживлення, що
lascio il bunker del sindaco e mi faccio portare da un taxi al quartiere nord-orientale della città. Si chiama Saltivka ed è di gran lunga il più grande dei distretti urbani satellite. Era uno dei più grandi dell'intera Unione Sovietica perché Kharkiv, che oggi è un angolo nord-orientale accerchiato dell'Ucraina, allora era una metropoli dell'impero comunista. Qui si producevano trattori, treni, aerei. Era l'industria più avanzata. A fine anni 90, solo nel quartiere, ci abitava 500.000 di persone. Strada facendo passiamo sotto lo scheletro del palazzo dell'amministrazione statale regionale, enorme, disabitato, sventrato come da un missile che l'ha bruciato fin dai primissimi giorni dell'invasione. Il tassista non è affatto contento, l'indirizzo che gli ho dato lo lascia perplesso. È troppo a nord, troppo vicino ai colpi sparati dai russi. E tutto questo, poi, per arrivare a una chiesa nel mezzo di palazzi alti 12 piani e tutti uguali. La chiesa è cupa, avvolta dai ponteggi nella luce livida del tramonto, anche se non vedo davvero tracce dei colpi che sembrano averla ridotta così. Giriamo intorno alla struttura, una donna sorridente ci si fa incontro, risponde al nome di Sor Oleksija. Attraverso una porta laterale ci fa scendere al di sotto dell'edificio principale.
Sì, Sor Oleksija.
Allora, non è ancora costruita, non è finita.
Ah, non è finita,
no?
Proprio,
okay. Allora, qui ancora 23 di febbraio erano moratori che lavoravano lì sopra.
Ok, 23 febbraio 2022, quindi
sì,
lavoravano per costruirla.
Sì, perché hanno fatto così in due livelli, cioè, allora, sarà cattedrale San Nicola, e la chiesa sopra e quella sotto è chiesa di San Pietro e Paolo, cioè, per costruire tutta... ci vuole ancora tanti anni, diciamo così. E per questo prima hanno costruito questa per poter pregare e questo hanno benedetto 2017 per la festa di San Pietro e Paolo e da quel momento si celebra qui. Prima era un piccolo furgone, diciamo, e dopodiché siamo entrati qui e da quel momento si celebra qui. Qui maggioranza erano ortodossi, okay, della Mosca, e poi noi siamo greco-cattolici.
Questo quartiere?
Questo principio di Saltevka.
Inizio,
sì, da qui.
Comincia, certo.
Sono venuta qui 2000, cioè io come un soldato. 13 dicembre 217, io direi dal 218.
Dal 2018. Che tipo di quartiere è questo? Ci sono grandi palazzi?
Sì, allora si comincia a Saltevka e continua ad andare più avanti.
Come lo definirebbe un quartiere?
Un quartiere, direi, delle persone che lavoravano in tutte le aziende che ci sono in Kharkiv, e qui è come un posto per dormire. Non ci sono fabbriche qui, ma i russi lo bombardavano tantissimo, cioè bombardavano popolo civile. Ora sono scappati tantissimi, però sono entrati nuovi profughi che sono venuti, famiglie, bambini, donne. Oggi per le due abbiamo avuto qui le catechesi con bambini, erano piccolini, più grandi. Cioè le scuole qui non funzionano purtroppo, tutte sono chiuse e soltanto bambini possono studiare online. E questo è un grande problema, diciamo, perché... Tutti eravamo bambini, cioè si andava in scuola, si studiava, si correva, si urlava,
si giocava,
si stava insieme.
L'esarca greco-cattolico di Kharkiv, il vescovo Vasil Tuchapets, è il responsabile di questa diocesi di frontiera. Vive in questi palazzi con vista sulla guerra e se ne sente responsabile. Li lascia solo per gli incontri con la rete dei sostenitori, che sono a loro volta cittadini che hanno deciso di non voltare la testa altrove mentre questo paese soffre.
Ci aiuti a capire, perché io qua fuori vedo dei grandi palazzi. Chi c'è in quelle case oggi? Sono le stesse persone che c'erano una volta, oppure anche questo mondo è cambiato?
В 22-му році, коли відбувся контрнаступ української армії і відкинули російські війська до кордону.
Nel febbraio di 4 anni fa, Saltivka le truppe corazzate russe se le trovò letteralmente sotto casa. Dopo il primo attacco, i difensori ucraini arretrarono di quasi 25 chilometri. Saltivka vacillò con l'intera Kharkiv. E poi non tutti vedevano nell'invasore un nemico. E l'invasore ci contava. A settembre del 22, sei mesi dopo l'assalto di febbraio, la controffensiva ucraina ha liberato il quartiere, stabilizzato il fronte, che però resta molto vicino. Ancora una volta qualcuno è scappato, qualcun altro. Molti sono tornati e poi, finito l'effetto della controffensiva ucraina, sono arrivati gli sfollati della regione di Vovchansk, di Izyum, di Balaklia. Così, ricorda il vescovo Tuchapets, oggi il ruolo della Chiesa è quasi semplificato. Portare conforto e soprattutto portare tanto sostegno materiale alla comunità. E di questo ringrazia più volte nella nostra conversazione i donatori stranieri, di cui ribadisce l'importanza essenziale.
Le chiedo di tornare un momento alla sua comunità. Come potrebbe descrivere in un minuto i suoi parrocchiani?
La vita ci racconta, mentre la mia fixer Oksana Bibliv traduce rapidamente le sue parole, sembra relativamente normale in alcuni giorni, ma basta un'esplosione, e ce ne sono quasi tutti i giorni, per cambiare le cose. Magari un guasto, per ricordare che una squadra di riparazione qui diventa un bersaglio e che gli ospedali sono in perenne emergenza. Quindi la gente in questi palazzi c'è, non sono tutti gli stessi, tanti sono gli sfollati delle zone rurali, e comunque questa specie di normalità si paga sempre a caro prezzo, anche quando non si viene direttamente colpiti. È accaduto anche all'inizio di quest'anno. Dai primi giorni dell'anno il freddo è stato feroce. È piombato spesso sotto i meno 25 ed è restato rigidissimo per oltre 4 settimane. Ecco, questo è il quadro in cui la gente fa i conti a nord di Kharkiv.
Також з ними працює, з ким потрібно, логопед чи психолог.
È ora di lasciare Saltivka, di ripartire dopo queste giornate gelide e intense che ti lasciano dentro tante emozioni. Ti mettono di fronte al peggio e al meglio dell'animo umano, ti regalano anche un po' di senso di colpa, soprattutto quando loro ti ringraziano di aver trovato il tempo di un incontro, in quello che per te è una settimana di lavoro e per altri sono anni di vita quotidiana. Diretti al treno che ci riporta a Kiev, abbiamo il tempo di riascoltare l'intervista al sindaco Terekov. C'è un passaggio, un momento in cui il tono, il suo, si è fatto piuttosto duro.
Signor sindaco, all'inizio della guerra molti in Europa hanno avuto il dubbio che una città linguisticamente dominata dalla Russia e dalla vicinanza sarebbe scivolata rapidamente nella sfera di Mosca. Cosa non hanno capito i cosiddetti esperti all'estero?
Знаете, так дивно лунає це питання. Дивно тому, що
è una domanda molto strana, ma che suona anche più strana perché noi non dobbiamo ogni volta giustificarci del fatto che siamo una città ucraina. È una domanda, prosegue, che sottintende un'illusione alimentata dalla propaganda russa. La verità è che Kharkiv non è mai stata una città filorussa. Lo ha dimostrato molto chiaramente.
Бо були події 2014 року і вони вже довели, що Харків проукраїнське місто.
Gli eventi del 2014 lo hanno dimostrato fino in fondo, sottolinea Terekov, facendo riferimento al tentativo fallito dei separatisti filorussi infiltrati dai servizi che riuscirono invece a Luhansk e a Donetsk a prendere il controllo delle amministrazioni locali. Quando poi la guerra prosegue e esplosa nel 22, abbiamo fatto vedere a tutti da che parte sta la nostra città. Abbiamo insomma mostrato che Kharkiv è ucraina. E certo, ride, siamo un po' stanchi di doverlo ripetere ogni volta. Noi lo abbiamo già confermato con i fatti. Non dobbiamo dare e fare l'esame di spirito patriottico. L'abbiamo già passato.
E voglio ancora accentuare la vostra attenzione su таке фундаментальну істину. Мова – це лише те, як ти говориш.
Poi torna serio, dice c'è un punto fondamentale su cui voglio essere chiaro. Per me, dice il sindaco di Kharkiv Terekov, la lingua è solo quello che parli, la patria è quello che senti ed è quello per cui sei pronto a lottare anche mettendo in pericolo la tua stessa vita. Al di là della lingua che parlano, i kharkiviani hanno mostrato di essere veri ucraini e lo dimostrano tutti i giorni. Ai più scettici ricordo anche che decine di migliaia dei nostri cittadini combattono nell'esercito, ricordo che i nostri volontari ed il nostro personale amministrativo e sanitario ed è tutto instancabile, direi eroico, e che sono proprio loro il bastione di Kharkiv e che Kharkiv lo è dell'Ucraina intera.
Eroici comunali, medici, vanno a tramare Kharkiv, a Kharkiv tramare всю Україну.